L'antefatto del testo di cui parleremo oggi è costituito da una lettera aperta che un gruppo di contadine e allevatrici ha rivolto ai collettivi e alle femministe, quelle in particolare che hanno preparato e firmato il manifesto dell'8 marzo del 2019 in Catalogna, manifesto in cui si affermava che il femminismo deve essere antispecista. Nella lettera proveniente da alcune donne del mondo rurale si spalleggiava al contrario un femminismo scollegato dall'antispecismo e si difendeva l'allevamento, in particolare quello estensivo. Oggi riassumeremo il testo di risposta scritto collettivamente da alcune femministe antispeciste spagnole nel maggio del 2019, testo che potrete anche trovare tradotto sul numero 39 della rivista italiana di critica antispecista Liberazioni. La maggior parte delle donne firmatarie del testo proviene anch'essa dall'ambiente rurale. Alcune di loro hanno anche partecipato in passato ad attività di allevamento, pastorizia e uccisione di animali. Alcune vivono e lavorano ancora oggi in quel contesto. Le femministe spagnole puntualizzano innanzitutto l'importanza della presenza delle donne nelle realtà rurali, opponendosi con forza all'invisibilizzazione del loro lavoro nelle produzioni agricole, e rifiutando al contempo il discorso che pretende di fare dell'allevamento e dello sfruttamento degli animali l'elemento essenziale della ruralità. Il mondo rurale è infatti formato anche di donne che lavorano nell'agricoltura, nella sanità, nella logistica, di donne cameriere, panettiere, guide alpine o insegnanti, le quali tutte insieme creano reti e tessuto socio-economico e culturale. Una realtà che va perciò oltre il discorso che pretende di fare dell'allevamento e dello sfruttamento degli animali l'elemento essenziale della ruralità. Purtroppo, nella configurazione del mondo che abbiamo ereditato, che è antropocentrica, coloniale, bianca e maschile, abbiamo imparato a concepire la realtà sulla base di binarismi escludenti. Il binarismo rurale barra urbano è usato in questo caso in modo simile. Si perpetua cioè l'idea universale della società rurale necessariamente vincolata all'uso degli altri animali, senza tenere in conto che anche il confronto tra ambiente rurale e ambiente urbano è palesemente artificiale, oltre che pregiudicare profondamente tutto quanto il discorso. In parallelo, si invisibilizzano e silenziano quei discorsi antispecisti che nascono e si sviluppano nell'ambiente rurale, ma che vengono considerati illegittimi in quanto ricondotti in maniera arbitraria sotto l'etichetta di argomenti da cittadino privilegiato, capitalista e pro-globalizzazione. Dobbiamo considerare che poi sia gli agricoltori intensivi che quelli estensivi ci vendono la stessa immagine, idilliache praterie in cui pascolano animali felici. Tuttavia, in misura maggiore o minore, ciò non corrisponde alla realtà. Consideriamo l'esempio delle mucche sfruttate per il latte della loro prole, ma anche di altri mammiferi. Le immagini di mastiti, le mammelle pesanti e dolorose, la continua separazione dalla propria prole è qualcosa che è presente sia negli allevamenti industriali che negli allevamenti estensivi. Potrebbe essere necessario a questo punto chiarire che le mucche non danno latte. I corpi delle mucche, come quelli del resto dei mammiferi della terra, secernono latte solo quando danno alla luce dei piccoli. Quindi, per estrarre il latte dalle loro mammelle, si devono far partorire le mucche costantemente. Se nasce una vitella, sarà uccisa, oppure allevata, proprio come sua madre, per via della sua capacità riproduttiva. Se nasce un vitello, la fine è più chiara, anche se a volte non arriverà nemmeno al macello. Allevare un animale per la sua carne ha un costo e alcuni individui, per i loro sfruttatori, non valgono neanche pochi giorni di cibo, quindi vengono uccisi il più presto possibile e nel modo più economico possibile. Le allevatrici, nella loro lettera, hanno anche argomentato a favore degli allevamenti usando il concetto marxista di sfruttamento, secondo cui una parte dello sfruttamento lavorativo consiste nella differenza tra quello che produce il lavoratore e quello di cui si appropria e accumula il capitale, il cosiddetto plusvalore. Questo non è sempre monetario ed è riconosciuto come un furto, come qualcosa che appartiene al lavoratore e quindi le allevatrici rivendicano i mezzi di produzione. Ma vale questo discorso per quanto riguarda gli animali? A loro togliamo la libertà, li obblighiamo a darci i loro beni, la loro lana, il loro latte, i propri figli, persino la loro vita. Non è sufficiente quindi il concetto di plusvalore nel parlare di questo tipo di sfruttamento. Tanto nell'allevamento intensivo quanto in quello estensivo si ha uno sfruttamento a tutto tondo, nel più ampio significato di questa parola. L'allevamento estensivo inoltre è anche dannoso per gli animali selvatici, perché necessita di vaste aree di terra d'uso delle mandrie e delle greggi a scapito degli altri animali. Questo è il motivo per cui ci sono spesso alleanze tra allevamenti estensivi e la caccia. È importante ricordare che l'allevamento è una delle cause per le quali stiamo provocando uno sterminio di massa di specie selvatiche. Il pascolo richiesto dall'allevamento estensivo, oltre che rubare spazio e risorse alla fauna selvatica, ha effetti negativi sui pascoli stessi e sugli ecosistemi naturali. Provoca, ad esempio, la compattazione del suolo, con una diminuzione della reazione e delle infiltrazioni. Produce anche lesioni meccaniche alle piante e spreco di materiale vegetale a causa del calpestio, dell'urina e delle feci del bestiame. Quando si dice che le greggi di animali domestici nutrono il suolo fornendo materia organica e promuovendo la biodiversità vegetale durante il pascolo, si dimentica che queste stesse funzioni possono essere svolte dagli erbivori selvatici, come già accadeva prima dell'attività dell'essere umano. I pascoli, che apparentemente arricchiscono il valore del paesaggio, sono in realtà il riflesso di un'antropizzazione dell'ambiente incentrata sullo sfruttamento degli animali. In più, dobbiamo considerare che una foresta in stato avanzato di crescita, con una varietà di alberi e una struttura solida in diversi strati, accumula più umidità e quindi beneficia del fatto che in caso di incendi questi siano molto meno violenti. Per quanto riguarda la sovranità alimentare, è necessario e possibile valutare le risorse del proprio territorio senza ricorrere allo sfruttamento degli animali. L'allevamento estensivo, presentato come l'unica alternativa del settore agroalimentare per mantenere economicamente attive le zone rurali e come fonte e fondamento della sostenibilità e della biodiversità, è una mistificazione. Niente di più in contraddizione con la storia. E niente di più classista. L'allevamento estensivo è infatti la causa numero uno della deforestazione del pianeta. In secondo luogo, la scarsa performance degli allevamenti estensivi rende impossibile sostenere che possa mai fornire un'alimentazione di base per tutti i 7 miliardi e mezzo di umani che abitano la Terra. Solo pochi privilegiati potrebbero accedere alla carne di animali allevati attraverso una produzione estensiva. Se gli allevamenti intensivi scomparissero. Definire la carne come un ingrediente della sovranità alimentare significa, oltre alla doppia morale, confondere radicalmente le cose. La piramide alimentare generalmente accettata non è soltanto funzionale, ma piuttosto riproduce uno specifico sistema gerarchico alimentare derivante dalle strutture di dominio che sono interessate a questa questione. Ci sono alternative per lavorare i campi e ripopolare le aree rurali. La valorizzazione forestale o il rimboschimento, i laboratori di carpenteria, le riparazioni meccaniche, elettriche o di elettrodomestici, la raccolta di funghi e frutti selvatici, la lavorazione del legno, il compost vegetale, l'agricoltura ecologica o la permacultura vegana, che è la scienza che studia il design di ecosistemi sostenibili e permanenti, basata sui principi di attenzione alle persone, alla terra e agli animali, e di distribuzione delle eccedenze. Si possono aggiungere le produzioni di birre, conserve o pane artigianale, gli sport come l'arrampicata, il trekking, il ciclismo, oppure la creazione di santuari e rifugi per animali, oltre ai centri di recupero di specie selvatiche. E tutte quelle attività direttamente collegate al settore dei servizi, l'istruzione ambientale come il birdwatching o l'osservazione di tracce di animali, la cura degli anziani, la sanità, le energie rinnovabili, il turismo sostenibile, qualsiasi altra attività, cioè, che non coinvolga la sofferenza di altri animali con cui condividiamo questo pianeta e che abbiamo fatto diventare rifugiati nella loro stessa casa. Liberare e non abbandonare il territorio passa dal rendere uno spazio sicuro per tutti, umani o meno. Uno spazio libero per camminare, creare, essere e e di pratiche legate a una visione che rivendica modalità di produzione sostenibile con l'ambiente come difesa contro l'imposizione e l'estrattivismo delle grandi industrie agricole. In questa cornice esistono collettivi di donne sempre più numerosi che con le proprie mani riscattano, curano e danno casa a centinaia di animali vittime dello sfruttamento, spesso dello sfruttamento estensivo. Si occupano dei cosiddetti santuari o rifugi per gli animali, perché prendersi cura è fare uno sforzo per lasciare da parte i propri privilegi e rispettare il mondo emozionale dell'altro. Un altro di cui conosciamo solo in parte i desideri, ma dei quali intuiamo le radici, cioè il desiderio basilare di una vita per se stessi, per la libertà e per il non dover morire per mano umana. Un altro di cui riconosciamo l'agency nelle storie di ribellione che li vede come protagonisti indiscussi, storie invisibilizzate, ma che accadono in continuazione. Il femminismo antispecista, che è presente sia nelle aree urbane che in quelle rurali, propone con forza un'idea di lotta globale che cerchi di porre fine alla dominazione sulle donne e sul resto degli oppressi, compresi gli animali. Gran parte dell'ecofemminismo ha capito questo. La necessità di abbracciare cioè tutte le lotte di liberazione, di rifiutare tutti i tipi di dominazione e di tenere in considerazione ciascun individuo. In sintesi, se si vuole porre fine alla violenza, non possiamo farne parte. Per chiunque combatta le oppressioni, anche intersezionalmente, come sostiene lo stesso movimento transfemminista, dovrebbe essere difficile concepire come possiamo raggiungere la tanto desiderata società egualitaria lasciandone fuori una parte. Ci troveremo di fronte a una rivoluzione femminista dimezzata e senza un futuro compiuto. Come femministe antispeciste lavoriamo per rendere visibile l'interrelazione tra le diverse forme di violenza. Questa posizione non è contro il mondo rurale, ma contro la strumentalizzazione degli altri animali, che si verifica sia nel mondo rurale che nel mondo urbano. Rendiamo visibile la connessione tra discriminazioni che spesso passano inosservate. Il nostro discorso respinge l'arroganza delle premesse del modello dominante ricevuto, quello capitalista, individualista, antropocentrico, androcentrico, etnocentrico, razzista, abilista e specista, e immagina nuove realtà di potere, un potere costruttivo, liberatorio, relazionale e collettivo. Il resto è violenza. Questo discorso è ribelle perché non solo dice no alla dominazione che ci colpisce personalmente come donne, ma dice no a tutte le oppressioni come esseri senzienti. È ribelle perché è un lavoro d'amore, è poesia.